L'anatomia dello struzzo in realtà è pubblicata all'interno di un saggio del 1713 che si intitola Esperienze ed osservazioni sull'origine, sviluppi e costumi di vari insetti con altre spettanti alla naturale medica storia. Ovviamente l'anatomia dello struzzo rientra a far parte della naturale medica storia. È il settimo degli 8 trattati compresi in quest'opera. Sono circa una trentina, quarantina di pagine in ottavo. Ed è, diciamo così, accompagnato da delle tavole anatomiche che ci dimostrano l'interesse che per Vallisneri aveva quest'opera. Come genere letterario, l'anatomia dello struzzo può essere chiaramente definita trattato, ma può essere, diciamo così, considerata un'epistola scientifica perché ha chiaramente un destinatario e ha veramente la struttura proprio di una lettera, che può essere addirittura intesa come una lezione di anatomia a distanza, insomma, mettiamolo in questo senso. La datazione dell'anatomia dello struzzo è 2 aprile 1712, quindi è terminata sostanzialmente un anno prima dell'edizione. Però esperimenti anatomici ai quali Vallisneri fa riferimento risalgono diciamo così, all'autunno-inverno fra 1711 e 1712. Il destinatario di questa lettera è Francesco De Giannini, che era conte del Sacro Romano Impero, una figura di una certa importanza negli anni dopo la morte di Vallisneri, perché sarà in contatto epistolare anche con Ludovico Muratori e svolgerà alcuni incarichi di tipo diplomatico. Diventerà canonico in Moravia, quindi avrà anche un ruolo come ecclesiastico e sarà una. Diciamo così, una figura diplomatica a servizio sia della famiglia degli Este che dell'impero, del Sacro Romano Impero. Il patrono dell'iniziativa anatomica, forse diciamo così, il titolo di patrono non è propriamente corretto, però quello che ha fornito gli struzzi, li ha pagati, erano degli animali piuttosto costosi, è Annibale Testa, patrizio veneto, conoscente di Vallisneri chiaramente, membro dell'Accademia dei Ricoverati, ricoprirà il ruolo di presidente nel 1689, cioè ricoprì il ruolo di presidente nel 1689-90, ruolo che anche Vallisneri ricoprirà. Questa accademia, quella dei Ricoverati di Padova, ebbe Galileo Galilei come fra i fondatori. Attualmente si chiama Accademia Galileiana, quindi ci dà l'idea che fra il destinatario e il patrono dell'iniziativa, il testo di Vallisneri, se vogliamo utilizzare, diciamo così, un minimo di teoria della ricezione, ha un determinato pubblico di specialisti di orientamento galileiano, mettiamolo in questo senso. Ho fatto un breve riassunto dell'opera. Vallisneri, si occupa di indagare l'anatomia di due struzzi. Quella, diciamo così, più importante sarà l'anatomia del secondo struzzo, ma nel fare il riassunto di questa anatomia si riferisce anche allo struzzo principale, il primo, che gli era morto per una causa di indigestione di calcina, e quindi sostanzialmente accorpa le due anatomie, Vallisneri in un unico trattato. Il primo struzzo muore nel 1711 in novembre e il secondo a distanza di pochi mesi. Molto probabilmente, ma questa è soltanto un'ipotesi, diciamo così, la morte precoce di questi struzzi è dovuta all'alimentazione scorretta che Vallisneri gli ha fornito, perché li teneva nel giardino della sua casa di Padova. Vallisneri, per quanto riguarda la morte del secondo struzzo, non riesce a stabilire la cagione della morte, ma è stata sicuramente per un motivo di occlusione intestinale, a causa di quello che Vallisneri troverà nell'anatomia, nello stomaco dello struzzo. Prima di dedicarci però alla parte anatomica, Vallisneri deve affrontare un problema che è quello tassonomico, cioè di capire esattamente che cosa sia uno struzzo, perché in quell'epoca non c'erano stati degli studi puntuali anatomici molto diffusi sulla figura di questo animale, che era già considerato una sorta di ibrido, del mondo animale anche per i naturalisti dell'antichità. I criteri che di solito vengono, diciamo così, utilizzati fra i naturalisti dell'antichità e della prima età moderna sono di quattro tipi: ecologico, se si vuole dare risalto all'ambiente dove cresce l'animale; etologico, se si vuole dare risalto al suo comportamento sociale o non sociale; morfologico, se si vuole sottolineare la struttura anatomica e fisiologica dell'animale; o addirittura quello etimologico. Ho fatto l'esempio di Isidoro di Siviglia, che Vallisneri non fa. Però fra, diciamo così, coloro che si sono occupati di etimologie, È chiaro che per stabilire la natura di un animale si addirittura faceva una sorta di storia dell'etimologia del termine che riguardava l'animale. Questo soprattutto in età medievale, nei bestiari medievali veniva fatto questo. Gli esempi che abbiamo di tassonomia o di tentativi di nomenclatura del passato sono quelli di Aristotele e Plinio. Qui ho riassunto, diciamo così, i criteri maggiori che Aristotele applica nelle sue opere di zoologia. Di solito assume criteri ecologico, morfologico-anatomico, morfologico-fisiologico, anche se il termine fisiologico è un anacronismo, perché la fisiologia diventerà una scienza solo nel Settecento. Aristotele attribuisce, per esempio, importanza all'ambiente dove crescono gli animali, oppure alla loro locomozione, se sono quadrupedi o bipedi. Oppure la morfologia, in questo caso fisiologica, perché Aristotele attribuisce molta importanza alla presenza o meno del sangue negli animali. Quello che però accomuna, per esempio, lo struzzo, a determinati altri esponenti della fauna, è il suo bipedismo. Ed è anche uno dei motivi per cui gli uccelli in generale, che sono bipedi, verranno studiati con grande attenzione da parte dei naturalisti, perché anche l'uomo è bipede. E quindi nel tentativo di trovare delle analogie fra animali, si darà per esempio grande importanza al tipo di locomozione. Non solo lo struzzo è anche un animale terrestre che non vola, per cui poteva essere interessante fare un'anatomia di un animale che era già considerato nel passato piuttosto problematico. Qui si può sottolineare il fatto che in realtà Aristotele cerchi di individuare dei criteri logico-teoretici nei suoi studi sugli animali per individuare una dicotomia fra genere e specie, genus e eidos. Lo struzzo, verrà accomunato da molti naturalisti con il cammello perché è bipede, però, cioè, è bipede come appartenente al genere degli uccelli, però ha soltanto due dita come il cammello. Cioè ha una sorta di zoccolo fesso, tanto è vero che il nome che poi fra i greci prevarrà sarà quello di struto camelos. Plinio, invece, che è una delle fonti di Valisi Neri, darà molta importanza al criterio ecologico. Nella sua storia naturale dà risalto agli ambienti geografici, oppure anche diciamo così, all'ambiente vero e proprio dove crescono gli animali, no? Una cosa da risaltare, far rilevare, è il fatto che, ad esempio, Plinio ordina sempre gli animali per grandezza, parte sempre dall'animale più grande nel delineare un tentativo di classificazione. Lo struzzo è considerato il più grande degli animali, quindi ha, diciamo così, il maggior ruolo fra gli uccelli. Qui ho fatto anche un tentativo di etimologia della parola struzzo. Come vedete, struzzo camelos, o camelos in realtà, è il termine che con Diodoro Siculo prevarrà fra i greci, fra i naturalisti greci, anche se Diodoro non è propriamente un naturalista, è un geografo o uno storico. Per Aristotele invece era struthos lubicos, cioè uccello passero della Libia. Molto probabilmente la parola struzzo ha una forte etimologia simile a quella del latino tordo, perché il tordo è un uccello dei passeriformi che i naturalisti dell'antichità non riuscivano a distinguere dal passero. Ecco, questa è un'immagine di uno dei primi tentativi di anatomia comparata che è stato fatto dai primi naturalisti del Cinquecento. Pierre Belon, nella sua La storia naturale degli uccelli tenterà di paragonare lo scheletro dell'uomo a quello di un uccello, no? Nel tentativo di trovare analogie, però ovviamente l'analogia non si deve intendere come una forma di identità. Analogie strutturali, quindi se la struttura è la medesima, si può presumere che anche il funzionamento degli organi sia lo stesso. Questo era almeno l'assunto da cui partivano nel Cinquecento. Questo è un semplice esempio che ho voluto mettere per far vedere che la struttura ossea dello struzzo verrà continuata a studiare anche dopo lo studio di Vallis Neri. Questa è un'immagine che ho ricavato dalla osteografia di Cheselden, che è appunto un naturalista inglese della seconda metà del Settecento, per dimostrare proprio che lo struzzo, per la sua particolarità, ricorrerà continuamente nei trattati naturalistici. Qual è la classificazione dello Sturzo allora che fa Vallisneri? Si rifà a Plinio, dà importanza all'ambiente, lo struzzo è un animale terrestre che però non vola, quindi è problematico, ma la vera classificazione alla quale Vallisneri va alla ricerca è quella anatomica, perché una classificazione di tipo ecologico non ci permette di capire bene che quale sia, diciamo così, il segreto in cui risiede l'essenza dell'animale, perché io potrei farvi un esempio: animali acquatici, la tartaruga marina, il delfino e il pesce. Sono tutti animali acquatici che vivono in quell'ambiente, ma sapere che vivono nell'acqua non ci dice però molto di più sulla loro natura. Solo l'anatomia è in grado di descriverci esattamente che cos'è quell'animale. Vallisneri però propone un sistema doppio di dicotomia, proprio per poter, diciamo così, curare i vari aspetti che possono portarci a un'individuazione precisa dell'animale. Come procede Vallisneri nell'anatomia? Dopo aver fatto questa sorta di classificazione basata sugli autori classici, che per lo più è Plinio, tende a rilevare le grandi dimensioni dell'animale e costui il gigante, dirò così, degli uccelli. È la frase di Vallisneri, quella in verde. Nota che l'animale non è in grado di volare, fa dei riferimenti alle figure mitologiche della tradizione letteraria, no? Quindi, per esempio, gli animali che crescevano nell'India pastinaca, che era questa sorta di località immaginaria citata nella novella di Fra Cipolla dal Decameron, e delle varie satire che ricorrevano alla sua epoca. Critica il carattere etologico dell'animale, perché lo struzzo era attribuita una forma di ingordigia che vedremo che non sussiste, oppure si pensava che lo struzzo fosse un animale stupido. Queste cose chiaramente Vallisneri cercherà di smontarle implicitamente, però decide poi di introdurre l'indagine anatomica perché capisce che proprio l'anatomia è l'unico modo per poter dire apertamente che cos'è lo struzzo. E Vallisneri appunto dice: veggiamo ciò che più di rimarchevole si trova in questo gran corpo, essendo stata la sua anatomia appena accennata anche da penne le più curiose del nostro secolo, o molto corrotta ancora dalle passate vanamente amplificatrici. Cioè, insomma, sullo struzzo è stato detto di tutto, ma nessuno ha fatto la fatica di andare a vedere nello specifico che cosa sia uno struzzo. Questo è un uso dell'anatomia. Sia, se volete, addirittura preilluminista, didattico, perché si tratta comunque di una lezione di anatomia. Il testo di Vallisneri è anatomizzato a sua volta, perché procede proprio per gradi, proprio come se fosse una lezione. E quindi è una strategia chiara che Vallisneri segue, sia didattica che comunicativa. Attacca l'anatomia con il ventricolo dell'animale, quindi è chiaro che era interessato al suo problema digestivo. Nell'animale trova una serie di oggetti di vario tipo: erbe, legumi, sassi, chiodi, corde, vetri, denaro, piombo, stagno, rame, ottone, ossa d'animale, cioè di tutto, che sembra avvalorare la tesi dell'ingordigia. In realtà l'animale molto probabilmente si era nutrito in vari modi, da Tunisi fino a Livorno, per poi arrivare a Padova, perché sappiamo che questo è stato l'itinerario che ha dovuto seguire l'animale, i due animali. Nell'individuare subito diciamo così, il primo ventricolo, Vallisneri trova una lunga striscia di grossissime ghiandole. Dopo averle sprizzate, nota che, diciamo così, schizza un liquore da queste ghiandole, che è praticamente il succo gastrico dell'animale. E anche avendolo osservato con buona lente, che qui si deve intendere molto probabilmente una lente di ingrandimento più che il microscopio, nota che diciamo che la struttura è una struttura escretoria di queste ghiandole, che quindi sono atte a secernere un liquido che stabilirà essere appunto fortemente caustico. Sarà Malpighi uno dei maggiori studiosi di questo genere nella seconda metà del Seicento. Era stato Malpighi appunto a proporre una natura ghiandolare per molte strutture anatomiche, e quindi Vallisneri segue le orme del maestro. Quindi sostanzialmente la conclusione di Vallisneri è che il primo ventricolo ha una funzione digestiva di tipo chimico, mentre invece la seconda parte dell'altro ventricolo dell'animale avrà una funzione trituratrice, perché all'epoca c'erano due teorie che motivavano la digestione: la motivazione chimica e quella meccanica. Si pensava che l'organismo dell'animale macinasse proprio come delle mole di mulino gli alimenti di cui l'animale si nutriva, mentre invece Wallisneri riuscirà a dimostrare che si tratta invece di una dissoluzione chimica. Qui c'è una breve, diciamo così, riassunto dell'itinerario anatomico che percorre Wallisneri. Nota che nello struzzo manca l'ingluvie, che è il cosiddetto gozzo degli animali. Perché? Perché lo struzzo, molto probabilmente privo di ingluvie, fa fare questa funzione di ammorbidimento delle sostanze nel primo stomaco dei due di cui è in possesso. Tanto è vero che la mancanza dell'ingluvie che serve come deposito, la mancanza dell'ingluvie che serve come deposito, sarà quella che li porterà poi a dover, diciamo così, comprendere la natura digestivo-chimica dell'animale. Questo è un esempio di stomaco, che è lo struzzo che Wallisneri ha anatomizzato. Questi sono poi parte dell'intestino e del colon dell'animale. Quindi vedete con quanta cura Wallisneri ha curato l'anatomia anche figurativa del trattato che sta scrivendo. Ecco, questo è un riferimento alla polemica dei due autori principali con i quali Wallisneri era entrato, diciamo così, in discussione, che sono Philippe Quay e Nicolas André, uno teorico della iatromeccanicità della digestione e l'altro teorico della iatrochimica. Wallisneri finirà per concordare con la tesi iatrochimica. Di conseguenza si può sostanzialmente concludere che la posizione di Wallisneri è mista, fisico-chimica. Sarà uno dei primi autori a fare riferimento a una, diciamo così, funzione complessa della funzione digestiva, perché tutti gli altri scienziati si erano fossilizzati o sulla prima opzione, quella meccanica, oppure su quella semplicemente chimica. Poi qui ho voluto raffrontare il problema del lessico, che potrebbe essermi utile, per esempio, l'intervento della dottoressa Artale, che ha fatto sulle pieghe, diciamo così, delle membrane che ci sono nell'apparato digerente, perché i due termini interessanti sono quello di omento e mesentere, che sono appunto due membrane, che rivestono l'apparato digerente. Gli altri due termini su cui mi sono soffermato nell'analisi sono mestruo e albero di Marte. Sono due termini chimici. In questo caso, per mestruo non si deve intendere, diciamo così, il fluido femminile, ecco, mettiamolo in questo senso, ma è un termine alchemico che ha a che fare col mestruo femminile, semplicemente per il fatto che gli alchimisti attribuivano a un periodo di 30 giorni la formazione di questo solvente naturale e universale col quale loro pensavano di poter sciogliere qualunque sostanza, metalli compresi. Quindi traggono dal mondo anatomico questo termine per poi poterlo utilizzare però a fini alchemici e chimici. Albero di Marte, invece, e qui si dimostra, diciamo così, la grande conoscenza di Wallisneri dei termini di natura iatrochimica o chimica, diciamo così, è una cristallizzazione a forma dendritica, per cui per questo viene chiamato albero, di un'amalgama. Quindi, siccome esistono varie amalgame, l'amalgama è una mistura fra mercurio più un altro metallo. Siccome esistono vari tipi di amalgama, esistono vari tipi di albero, no? L'albero di Marte è quello dell'amalgama fra mercurio e ferro, che sarà il problema che Wallisneri riscontrerà nella anatomia dello struzzo, perché lo struzzo aveva inghiottito un ferro che aveva impedito la triturazione della funzione meccanica dell'animale. Questo è proprio un esempio di albero. Questo è un albero di Diana, diverso dall'albero di Marte, di cui non sono riuscito a trovare un'immagine, fatto con un'amalgama di argento. Chiaramente l'albero di Marte ha un colore rossastro tendente molto allo scuro, al nero scuro, ecco. Credo di aver potuto stare nei tempi, non so se ho altro tempo, per cui ho dovuto correre un attimo, mi scuso.